Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiederemo che il Signore accompagni i nostri passi verso il cammino, lungo il cammino penitenziale. Chiederemo un profondo rinnovamento dello Spirito. E perciò, volendo chiedere doni così alti, disponiamo il nostro spirito, il nostro animo davanti a Lui, riconoscendo le nostre colpe, la nostra miseria, la necessità che abbiamo sempre del suo perdono e la nostra gratitudine per doni così immensi, così grandi, che sono stati riservati a noi dalla sua misericordia.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 6, versetto 22, fino al versetto 14, capitolo 7. Annuncerò che cos'è la Sapienza e com'è nata. Non vi terrò nascosti i suoi segreti, ma fin dalle origini ne ricercherò le tracce. Metterò in chiaro la conoscenza di lei. Non mi allontanerò dalla verità. Non mi farò compagno di chi si consuma di invidia, perché costui non avrà nulla in comune con la Sapienza. Il gran numero di sapienti è salvezza per il mondo. Un re prudente è la sicurezza del popolo. Lasciatevi dunque maestrare dalle mie parole e ne trarrete profitto. Anch'io sono un uomo mortale, uguale a tutti, discendente del primo uomo plasmato con la terra. La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre. Nello spazio di 10 mesi ho preso consistenza nel sangue, dal seme d'un uomo e dal piacere compagno del sonno. Anch'io alla nascita ho respirato l'aria comune e sono caduto sulla terra dove tutti soffrono allo stesso modo. Come per tutti, il pianto fu la mia prima voce. Fui allevato in fasce e circondato di cure. Nessun re ebbe un inizio di vita diverso. Una sola è l'entrata di tutti nella vita e uguale ne è l'uscita. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidio lo comunico. Non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi la possiede ottiene l'amicizia con Dio ed è a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo un altro tratto del Libro della Sapienza, i capitoli centrali della seconda parte, dove appunto si parla della sapienza. Vediamo ora appunto i versetti della fine del capitolo sesto e i primi del capitolo settimo.
A me è sembrato importante il versetto del capitolo 7, quei versetti che descrivono come l'uomo nasce, il versetto 6 che dice appunto, il capitolo 6 che dice cercavo il versetto. Io sono un uomo mortale uguale a tutti, e poi tutta la descrizione che fa della nascita dell'uomo, per cui dice che tutti gli uomini insomma sono quando nascono e comunque sono, hanno lo stesso valore, non nasce uno sapiente e uno non sapiente, e che la sapienza è qualcosa che deve essere chiesta al Signore per poterla avere, quindi è un dono che viene dall'alto e che non ci appartiene, e come tutti i doni che vengono dall'alto bisogna poi anche comunicarli agli altri e non tenerli per sé, cioè qui insomma forse è una cosa secondaria di tutte queste pericope, però mi sembra insomma bello questo, che la sapienza deve poi essere, una volta che si è ottenuta con la preghiera, debba essere comunicata anche insomma agli altri, annunciata.
Nel movimento di questo di queste parole dice il suo proposito, esporrò che cos'è la sapienza, come essa nacque, non vi terrò nascosti i suoi segreti, i misteri, insomma dice quello che seguirà, però mi colpiva molto che dopo aver detto questo proposito, al versetto 23 fa un accenno al suo contrario, individuandolo nell'invidia, o comunque mettendo l'invidia come una grande entità contrapposta. Ecco, la sapienza e l'invidia. Ho cercato se c'erano degli altri passi, non ho trovato nulla di immediato, diciamo, anche se è evidente che questo ci ricorda la passione, quando dicono sia Marco che Matteo che per invidia lo avevano consegnato, quindi la contrapposizione tra Gesù, il suo ministero, e l'invidia dei capi. Però è un binomio, così mi pare, particolare, peculiare di questo passo, e a dire però che è un grandissimo problema e che è contrapposto invece al versetto 24 a tutto un altro sentimento, quello che vede nell'abbondanza dei saggi la salvezza. Quindi non invidiare il dono dell'altro, ma desiderare che si moltiplichino. E in questo senso qua, quindi, può ricordare, per dire, Mosè, fossero tutti profeti nel nostro popolo. Ecco, questo, l'abbondanza dei saggi, forse è da un lato la salvezza, una grande fortuna, ed è anche il segno, la mancanza dell'invidia diventa un segno della vera sapienza, cioè qua nel personaggio della sapienza, pensandolo come le parole di Salomone, questo desiderio che ci siano altri dotati di questo dono, e in questo parallelo l'abbondanza dei saggi è salvezza, e il re sapiente, usa phronesis, è altrettanto la vera fortuna, cioè la personalità del re non è in contrapposizione, non deve spiccare per essere l'unico, ma per essere saggio e capace di radunare attorno a sé una moltitudine di sapienti. Quindi un contesto sociale, perché si pensa in questo momento, mi sembra così, parlando della figura del re, a un ordinamento di un popolo dove non è l'invidia l'elemento, non sono le lotte di potere, ma il bene e l'accoglienza dei doni di Dio. Sembrava uno spaccato bellissimo, molto significativo di un sentire.
A conferma di questo e anche di quello che diceva Caterina, cioè che la ricchezza che uno ha la deve dare, l'invidia è spiegata al versetto 24 con un esempio, con una realtà, che l'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo. Questa abbondanza, detta così, implica anche la magnanimità, la prodigalità. E infatti, dopo Salomone dice, anch'io sono un uomo mortale come tutti, nel senso che è il re del popolo eletto, ma non ha nessuna prerogativa divina, non ha nessuna prerogativa sovrumana, e quindi una regalità che però nasce dal popolo. E dice, anch'io sono un uomo mortale come tutti, è il versetto 7, è per questo che pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito. Perché sono un uomo mortale, l'ho dovuta chiedere dall'alto. E anche questo fa parte della non invidia, un'invidia che è anche rapina, diciamo, nel senso di Filippesi 2, cioè di qualcosa che appartiene a uno e non agli altri. È proprio il parallelo molto bello che ha detto Paolo, fossero tutti profeti nel popolo del Signore.
Il tema dell'invidia torna nel versetto 13, capitolo 7, cioè la condivisione di quello che lui ha imparato, perché qui dice che è una cosa che si impara successivamente, anche tutti i vantaggi che derivano dalla sapienza. E qui dice, senza invidia la comunico, non nascondo le sue ricchezze, metto in comune queste sue conoscenze con il resto della gente, con gli altri.
Ma sono andata a guardare nel primo libro dei re, sì, al capitolo terzo, dove appunto c'è la preghiera di Salomone. E la prima cosa che lui chiede al Signore è, dici, concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene e il male. E poi va avanti. No, così mi colpiva questo, appunto, questo cuore come proprio presupposto, questo cuore docile che si deve chiedere anche questo al Signore, e perché possa il Signore possa elargire poi la sapienza. E poi altra cosa che risalta in questi versetti, soprattutto qui al capitolo 7, è come veramente non c'è niente che eguagli la sapienza, non c'è niente che più grande della sapienza. Dice, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, a tutto l'oro al suo confronto è nulla, insomma tutti questi paragoni che fa, e alla fine al versetto 14 dice, essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi la possiede ottiene l'amicizia con Dio. Mi sembrava bello che poi, insomma, il fine poi di tutto è questa amicizia con Dio.
Ripeto quello che è stato detto, ma il versetto 13 del capitolo 7, che parla ancora dell'invidia, mi faceva pensare, ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, mi faceva pensare, versetto 14, le creature del mondo sono portatrici di salvezza, cioè il compito è essere portatori di salvezza, e quindi per ottenere questa amicizia con Dio, cioè si è stati creati da Lui, si è positivi fin nel fondo, però poi per conservare l'amicizia con Lui bisogna essere portatori di salvezza, come il compito che ci ha assegnato.
Beh, si può anche ricordare l'ultimo versetto del capitolo secondo. Per invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo, nella creazione di Dio. È una operazione prodotta da appunto un sentire, un agire, un pensiero che non è conforme a Dio, che si oppone in modo totale a Dio, l'invidia, ciò che non c'è in Dio. E che rovina tutto, come è successo col diavolo, così è non solo per il diavolo, così è anche per coloro, per le creature che appunto si lasciano prendere dall'invidia e che è vista in contrapposizione netta, totale con la sapienza, perché per l'invidia entra la morte. E quindi tutti quelli che poi seguono l'esempio, lasciano ispirare da questo pensiero, e mentre invece per la sapienza entra la salvezza. E non solo, per la sapienza entra la salvezza e si ottiene l'amicizia con Dio. Quindi la contrapposizione è totale. E poi, e allora qual è? Non per invidia non faccio compagno di chi si consuma dall'invidia, non so se si può leggere anche così, veniva in mente mentre voi parlavate, veramente avevo fatto altri pensieri, ma allora qual è il rimedio? Considerare la propria origine e la propria fine, sono i primi versetti, che è comune a tutti. Non c'è uno che sia da più o da meno. La morte, l'ingresso nella vita, ma anche dice l'uscita, al versetto sesto, è uguale per tutti. E perciò chiedere la sapienza, come la si ottiene? Con la preghiera, ma non solo con la preghiera. Perché lo dice al versetto settimo, per questo pregai e mi fu largita, perché la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza, è una cosa che bisogna invocare, non è connaturale di per sé, con la nascita, e tutti la debbono chiedere, e il re la deve chiedere perché è un mortale, anche lui è un comune mortale, eccetera, non ha nulla in più. E non solo con la preghiera, però al versetto ottavo c'è anche qualcosa in più, c'è una preferenza, dice la preferì, la stimai al confronto di essa la ricchezza un nulla, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile. E poi nel versetto 10 l'ho amata più della salute, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, ho gioito di tutto ciò. Cioè un atteggiamento anche che viene molto sottolineato, che deve essere conforme alla preghiera, e perciò senza astuzia l'ho imparato e senza invidia la comunico, non nascondo le ricchezze della sapienza. Poi dice l'ultimo versetto, che è molto bello, abbiamo già detto, perché ottiene l'amicizia con Dio. E, insomma, mi pareva molto bello, detto da un re per un re, comune mortale, non c'è nulla di connaturale, il re non è un personaggio di natura divina, eccetera, anche lui deve fare la comune esperienza. Ancora una volta, perché diceva ieri, insomma, la sapienza del re, del saggio, non viene detto tutte le arti, il mestiere che deve imparare il re per fare il re, per governare,
Ma la saggezza qui è la giustizia, alla fine, come hai detto altre volte, insomma, è ciò che è comune a tutti.